Siete la mia trasmissione di infotainment preferita.
Uno, nessuno.
Chi è?
Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Grazie signora. Oh, non signora, signora giovane, giovane nell'animo e nello spirito. Vedo, sì, in radio, io lo vedo e anche voi potete vederlo da casa, collegato, forse potete vederlo. Leonardo Manera che torna in video anche da remoto, è incredibile. Incredibile.
Sì, però mi diceva Pietro che l'audio è discutibile, quindi magari torno e dimmi nel video.
Più che discutibile, so è una roba, sembri...
Manera, è lei? È lei? Manera, è lei?
No, è come al solito.
No, avrei selezionato qualcosa.
Sì. Allora no, lo sai tu che non vedi, che non sai, dici che ho sbagliato.
Allora, allora c'è Pietro la corte che cosa... scuote i ricci, fa, mamma mia, ma no.
Facciamo che torno. Attenzione. Elimino il video e...
Sì, Pietro la corte chiede una indennità contrattuale per lavorare con Leonardo Manera, giuro, me l'ha detto in interfono, voglio l'indennità contrattuale per lavorare con Leonardo Manera.
Facciamo, visto che siete tutti fenomeni, no, sì, a Radio 24, facciamo che... Sì, tutti i fenomeni, no? Che sono tutti come bisogna fare. Tolgo il video e torno solo in audio. Dammi 5 secondi.
Sì, sì, sì.
E lo faccio.
Arrivato,
va bene?
È arrivato il comico. Comico mediocre. Pagliaccio. Uso termini che sono entrati nella geopolitica mondiale. Non è un insulto. Sto comico mediocre. Sto pagliaccio. No, mi riferivo a Zelensky, non mi riferivo mica a te. Che bella, si è frizzata l'immagine di Manera su un sorrisino così, molto. Va bene, c'è Pietro la corte in regia, c'è tutta la nostra redazione, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, c'è un Leonardo Manera tornato, ma non in video, però con un audio sicuramente migliore, vero?
È meglio così?
Ottimo, ottimo, così è molto.
E allora stiamo così, tanto vale. Così è come al solito, il microfono è sempre quello, la posizione è sempre quella.
Vabbè, sarà il computer che ha dei problemi.
Può
essere. Computer, vabbè. Possiamo partire, vai, voi potete chiamarci, oggi parliamo di Ucraina, di Cina, parliamo di tematiche pregnanti, 800 24 00 24, vai. Parliamo anche di quello che volete voi, qui siamo aperti. Volete parlare della vostra serata di ieri? Eccoci qua, 349-238-6666, scrivete.
Pagliacci,
eccolo là. Adesso ci arriviamo all'attualità internazionale. Prima, Leonardo, ti vorrei sottoporre due notizie reali dal mondo della giustizia italiana. Io le ho messe su Facebook commentando: ma che stato siamo? Senti questa. Allora, la prima arriva dal Piemonte, credo, vabbè. Condannato a 6 anni per violenza sessuale, messo in libertà per una mancata notifica. Scrive Elisa Sola sulla Stampa. Praticamente l'uomo accusato di violenza sessuale su un treno era in carcere già per un'altra condanna, ma lo Stato non se n'è accorto. cioè non sapevano come notificargli l'accusa, hanno fatto il processo in contumacia, da libero, l'hanno condannato, ma giustamente il difensore dice non gli è mai arrivata alcuna notifica e quindi è il suo diritto alla difesa è stato messo a repentaglio. Era in carcere, eh? Quindi pensa, al Ministero della Giustizia evidentemente non si parlano i computer di chi sta in carcere con i computer di chi fa i processi, no? Cioè mettevano il nome e il cognome, non risultava, risultava latitante, era in carcere a Cagliari. Risultato, tutto invalidato nonostante la condanna, è libero. È libero.
Sono le regole dello Stato di diritto, o le sì. si accetta in toto sì, sì. o le si rigetta.
Tra l'altro, essendo della Repubblica Ceca, ora risulta irreperibile, giustamente se ne sarà andato via. Due, ascolta bene, le tue amiche borseggiatrici, borseggiatrici rom a Milano, Luigi Ferrarella racconta questo, derubano i turisti alla stazione centrale di Milano. Tra l'altro dice, sfilano il portafoglio, gli tolgono 1.000 euro e gli rimettono il portafoglio vuoto in borsa. Cioè per una roba...
Bravissimo.
Una velocità.
Devo dire, tu lo quando... stesso che è successo a me in piscina, ma io avevo il portafoglio nell'armadietto. Sì. Cioè me l'hanno svuotato e me l'ha rimesso lì gentilmente.
Cioè tu quando facevi i giochi di magia non riuscivi con la
No, con la ma stessa. C'è proprio una specialità nei prestigiatori che sono i cosiddetti pickpocket appunto, che riescono a sfilarti tutto senza che tu te ne accorga.
Ma te gliel'ha rimesso poi vuoto, sì, però sì. se ne è accorta, ne ha fatte arrestare due. Allora una è andata in una struttura perché come sai in genere hanno bambini piccoli o sono madri eccetera. La seconda invece, attenzione, ha detto deve andare ai domiciliari e dove? E io sto in un campo rom a Spinaceto, Roma. Mm-hmm. Le ha detto va bene, esci e vai ai domiciliari, ma ha detto vai in autonomia. È uscita col braccialetto elettronico, ha lasciato lì il braccialetto elettronico ed è sparita.
Si sono fidati.
Si sono fidati.
È bello che ci sia questa fiducia sì, nei però... confronti delle borseggiatrici. Vuol dire che c'è sempre una predisposizione positiva verso il
sì,
prossimo.
Sì. Era una cavigliera in realtà, scrive Ferrarella. È riuscita a liberarsi tanto della cavigliera. Che razza di cavigliera sarebbe? Si è liberata, l'ha lasciata lì però non l'ha rubata, l'ha lasciata lì, ha detto grazie, arrivederci.
Beh, se riesce a sfilare un portafogli e rimetterlo nella tasca senza che nessuno se ne accorga, probabilmente riesce anche a liberarsi di una cavigliera.
Vabbè dai, sorridiamo.
Tu sei tu che difendi sempre le borseggiatrici.
Ma chi difendo le borseggiatrici? Ma cosa stai dicendo?
Ma è sempre fatto, no? È un tuo classico, è il tuo specifico, la difesa delle borseggiatrici.
Ma ti querelo. Ti querelo subito. Oh, guarda che la vicenda di quella frazione di Viadana, sai, delle vie della toponomastica un po' impazzita, continua. Perché non solo hanno messo via Mentana, presentatore televisivo, c'era anche via Bugno, che è un pozzo di quella zona, ha messo il ciclista Gianni Bugno.
Ah sì, lo conosco io Bugno, ho anche il suo numero di telefono, se vuoi lo chiamiamo.
Insomma, il sindaco ha detto, pare che ci sia stato un tecnico comunale che in autonomia non sapeva cosa fare e ha cercato su internet.
Secondo me ha fatto bene. Pare che ha vivacizzato veramente un po' le nostre giornate, ci ha dato qualcosa di cui parlare, io invito anzi a farlo anche con altre vie.
Dai, dobbiamo entrare nel clima della vicenda numero uno. Allora, adesso non ironizzerò sul fatto che Donald Trump abbia usato le parole di modesto comico per insultare.
Comico mediocre.
Comico mediocre. Sì, comico mediocre. A modestly successful comedian. Zelensky.
Non lo so, non abbiamo strumenti per giudicare noi, ma lui magari ha visto dei video.
Sai come ha risposto da Mosca? Da Mosca? Sì, è un pagliaccio.
Ma chi l'ha detto questo?
Sì, da Mosca dicono, confermiamo, Zelensky è un pagliaccio. Quindi gli insulti
vabbè,
sono...
Adesso io qui... Vabbè. Il pagliaccio sì. in sé viene visto come un insulto, in realtà... L'essere pagliacci può essere ad altissimo livello, cioè sì. invece c'è sempre questa idea che uno se no è un pagliaccio, no, è un pagliaccio, può anche essere un apprezzamento, un complimento.
Sentiamo comunque Trump, poi perché adesso mi concentrerò anche su quello che Trump ha scritto nel suo social Truth, che cioè verità, che è stupendo perché lui proprio racconta delle bugie spudorate. però il social l'ha chiamato verità. Ma guarda che è geniale a suo modo, no? Perché è la linea con cui è cresciuto, come racconta The Apprentice. Cioè, comunque, il suo maestro gli ha detto: la verità non esiste mai, ognuno ha la sua, mi raccomando.
Beh, insomma,
Donald,
in questi tempi un po' è vero, però
lui quindi fa così,
un po' è vero.
Però
comunque a me interessa tantissimo, adesso lo ascoltiamo subito, ma quello che farà Giorgia Meloni, veramente questa è una cosa che mi appassiona, perché da un lato lei
è europea, ma è trumpiana,
ha sempre sostenuto al massimo Zelensky, e dall'altro però è amica di Trump, quindi lei per il momento sta in silenzio.
Vediamo, sentiamo Trump.
Atanatosi, si finge morta, non parla.
Sì.
Va bene, va bene, va bene.
No, questo non è Trump, adesso Trump.
He's very upset that he wasn't invited. He could have come if he wanted to, but that he wasn't invited to Saudi Arabia, but he's been working for 3 years, he's never been even meetings or phone calls to
quindi insomma dice Zelensky è arrabbiato perché non è stato invitato in Arabia Saudita, ma in 3 anni non ha fatto nulla. Sul suo social Truth ha detto cose ben più dure, appunto: comico mediocre, dittatore cioè ha detto una serie di falsità, un dittatore senza elezioni. Sì, le elezioni ci dovrebbero essere in Ucraina, comunque è stato non eletto, un dittatore, ha preso il 75% alle elezioni. Ma senti, gli Stati Uniti hanno speso 350 miliardi di dollari, scrive Donald Trump. In realtà ne ha spesi 100, fonti del Dipartimento di Stato americano. Gli Stati Uniti hanno speso 200 miliardi più dell'Europa. Non è vero, l'Europa ha speso di più. 130 miliardi l'Europa, l'America 98 miliardi. Ma è così, cioè nel senso, lui è il regno delle falsità che però vengono proposte come verità, e guardate che sarà studiato nella storia tra 50 anni tutto questo. La risposta però, di Zelensky, dimmi.
No, dico però, insomma, in un modo o nell'altro si arriverà a una conclusione del conflitto.
Sì, questo è vero. Adesso con il nostro ospite ne parliamo. Zelensky, ve lo facciamo sentire in lingua, si capisce la parola disinformazia, perché Zelensky dice: vive Trump nella disinformazia, cioè la disinformazione russa.
Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде.
Дезінформація, forse sei capito. Insomma, vive nella disinformazione. Noi ci colleghiamo con Odessa. Attilio Magliani è con noi, torna con noi. Buongiorno. Buongiorno ad Attilio Magliani.
Buongiorno dottore, a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
Allora, intanto la situazione, oggi anche la stampa parla di orrore di Odessa, perché è una delle città che in questo momento è più sotto gli attacchi, credo anche stanotte, e Zelensky ha detto che ci sono 160.000 abitanti senza riscaldamento e elettricità. Allora, intanto Attilio Magliani ci faccia un po' da cronista, come va?
La situazione purtroppo è molto critica, gli utenti senza energia elettrica e riscaldamento sono 250.000 a seguito dell'attacco subito nella nottata di ieri. Nell'ultime 48 ore noi abbiamo subito circa 45 attacchi di droni russi. La cosa più spaventosa e tragica è che questi droni sono muniti di una testata termica, quindi oltre all'impatto dell'esplosione si verifica un'altra esplosione, che è un'ondata di calore, e tutto ciò che viene investito da questa ondata di calore viene totalmente distrutto, inclusi gli oggetti e le persone.
Sì.
Ieri è stata colpita anche una centrale elettrica, quindi noi abbiamo una temperatura in questo momento di meno 7 gradi e 250.000 persone senza né luce, gas, elettricità e acqua e riscaldamento.
Insomma, questa è la situazione. Senta Magliani, so che le considerazioni politiche non sono, come dire, facili, però le parole di Donald Trump, che è il presidente americano, sono state molto forti. Allora, premessa, sempre nel mitico The Apprentice, Donald Trump è cresciuto con l'idea: se uno ti attacca, tu usa il bazooka. No, questo è la lì. Quindi Zelensky ha fatto delle critiche a Trump e Trump dice: dittatore, mediocre comico, disastro, si vergogni, cioè no, ha usato un tono, dei toni incredibili. Che lettura dobbiamo dare di queste parole di Trump, secondo lei?
Io le posso dare la lettura che stanno dando in questo momento tutti gli ucraini. Naturalmente 3 anni di guerra hanno portato a un certo nervosismo, anche a una mancata appropriata fiducia nel governo centrale, perché la gente nella pace, la gente è stanca di subire attacchi, di vedere morire i propri familiari. Questi ultimi attacchi del presidente americano hanno un'altra volta riunito l'identità di nazione, di cittadinanza del popolo ucraino. Io le posso dire che ci sono stati momenti in cui il rating di tutti i politici ucraini, non solo del presidente, hanno avuto un calo, non come descritto dal presidente americano, ma
ha detto il 4%, ha detto il 4% di gradimento. Non si capisce da dove abbia preso questo dato.
Evito di commentare il 4%. Le dico però che c'è stato un calo di rating fisiologico rispetto a 3 anni di guerra. E si era anche un po' perso, io lo posso anche dire questo, quel senso di unità, perché la stanchezza, la depressione, l'orrore hanno influito moltissimo su questo senso di unità. E qualcuno si aspettava di una pace promessa in 3 mesi, in 6 mesi, in 1 anno, in 1 ora, ed è stata delusa da questo tipo di approccio che ha avuto il presidente americano, un approccio che realmente è condizionato da una disinformazione russa che è evidente. Voi in Italia lo state riportando, i giornali internazionali lo stanno riportando, lo stanno accettando tutti tranne gli americani. Sì. Questa è la vera situazione che c'è nel paese. Però... e adesso il paese si ritrova unito nel riconoscere la propria identità nazionale.
Sì. Io vorrei capire, intanto il collegamento un po' fa le bizze nel finale, ma vediamo se adesso lo sentiamo. Io vorrei capire, non so Leonardo se anche tu sei d'accordo, se gli ucraini sono però pronti ad accettare una pace, qualunque essa sia e sarà, perdendo e sacrificando dei territori. Cioè mi sembra mai chiaro che riconquistare tutta l'integrità ucraina è una chimera, no? È un qualcosa che non è...
ormai pare che sia inevitabile, insomma.
Non è pensabile. Non so se Attilio Magliano, aspetta, no, è un attimo caduta la linea. No, Leonardo, si discuteva di questo, cioè mi sembra che pensare di recuperare tutti i territori persi in questi 3 anni di guerra...
Sì, poi c'è anche da capire, secondo me, se Trump fa queste dichiarazioni perché, come dice Zelensky, è vittima della disinformazione russa, oppure se le fa in modo del tutto consapevole.
Secondo me è la strategia di Trump su tutti i fronti.
Dico, certo.
Ecco, abbiamo recuperato Magliani? L'abbiamo recuperato?
Sì,
eccoci. No, ecco, l'integrità ucraina, siete consapevoli che ormai non è possibile? Cioè non è possibile, bisogna arrivare a una sorta di pace che non può più contemplare il ritorno ai confini di 3 anni fa.
Ma io ritengo che...
Eccoci qui. No, ma adesso lo ricolleghiamo. Insomma, io, abbiate pazienza un attimo, il bello della diretta della radio è questo. Io ritengo che, l'abbiamo persa qua su, io ritengo che... Ma forse...
Potremmo lasciare con il dubbio, no. Che è sempre bello.
Cioè, io ritengo che...
Diciamo che ci ricolleghiamo nell'arco della trasmissione, ma non diciamo esattamente quando.
No, l'abbiamo
così
recuperato.
Gli ascoltatori...
No, ci stava dicendo, ritengo che, Magliani, la linea va e viene, ma prego, da Odessa siamo
sì,
collegati.
Sono i problemi, purtroppo, ci troviamo a vivere ci mancherebbe. Senza elettricità. Stavo dicendo, il popolo ucraino è pronto al compromesso, è pronto a, non dico a rinunciare, ma a arrivare a un accordo che possa competere il raggiungimento della pace. Naturalmente, ribadisco, i tavoli diplomatici sono fatti per questo, per trovare una linea di accordo. I confini di 3 anni fa o del 2014 naturalmente sono compromessi. Aspettiamo di vedere l'intervento dell'Unione Europea, io mi auguro che venga nominato un rappresentante dell'Unione Europea nel tavolo del dialogo. Sicuramente
in teoria dovrebbe esserci anche l'Ucraina in un tavolo di pace, ma è tutto un mondo un po' cambiato.
Più che in teoria è una condizione sine qua non, ma oggi vede come stanno evolvendo le situazioni, ecco perché io confido sull'intervento dell'Unione Europea, che è stato forte, non, certamente non con risultati di grande risonanza, ma almeno una risposta dura c'è stata. Adesso attendiamo l'evoluzione. Il problema fondamentale, dottore, è che qui E come vede, la linea telefonica, perché non c'è internet, perché non c'è la linea elettrica, la vita è diventata difficile, quasi impossibile.
Immagino.
Bisogna assolutamente trovare una soluzione rapida che salvaguardi le posizioni del governo ucraino, della nazione ucraina, e che vada a trovare, come ho detto, una linea di compromesso e di accordo nei più brevi tempi possibili, ma senza dimenticare le migliaia di morti che ogni giorno aumentano in questo paese.
Sì, noi intanto la ringraziamo, grazie a Attilio Magliani da Odessa. Vedi, proprio caro Leonardo, il Corriere della Sera e anche La Stampa, con una pagina molto interessante a firma Nicoletta Verna, racconta proprio del Trump stile Machiavelli. E Nicoletta Verna scrive anche oltre Andreotti, ma molto oltre, cioè l'idea di dire le bugie, ma in maniera proprio anche evidente,
consapevole.
Ma sì, consapevole, evidente, proprio con la linea, tanto la verità ognuno ha la sua, tanto se ti attaccano tu devi solo moltiplicare con la reazione i contrattacchi. Per esempio,
non è una novità, insomma, no? Basta vedere anche i dibattiti politici qui in Italia, dove un politico di una parte dice una cosa e l'altro dice no, non è vero,
e dice
un'altra opposta, anche perché noi, i cittadini comuni, non hanno modo di essere a conoscenza di tutto, quindi
sì, pensa
a
che
chi credere.
Esatto,
alla fine.
La BBC ieri, sai, rigorosi, ha tentato, scrive il Corriere, il fact checking su, no, il fact checking su quello che ha detto Trump. Dice il Corriere: in America vi hanno rinunciato. Cioè, secondo il Washington Post hanno calcolato che avrebbe detto 30.000 tra piccole e grandi bugie, cioè dichiarazioni non corroborate da fatti, da numeri. Ma guarda, anche
certo, poi c'è sempre chi controlla quelli che fanno il fact checking, insomma.
Vabbè, però dire che abbia speso 350 miliardi di dollari, sì, e invece il Dipartimento di Stato americano, cioè i suoi dati ufficiali, dicono che sono 100, come dire, è chiaro che ne ha spesi tanti, ma lui dice di più per rendere tutto incredibile. Oppure Zelensky ha il consenso del 4%, ma dove ha preso questo dato? Vai a saperlo, tanto tu lo dici, tu la butti lì, no?
La cosa che però si può dire è che c'era stato detto all'inizio che con le sanzioni la Russia avrebbe resistito una settimana, non sarebbe stato in grado di ribattere tutte queste sanzioni così,
sì,
ficcanti.
Quello è stato sbagliato. Però quella, vedi, è una previsione che si è,
sì, sì, certo,
dimostrata
una previsione, ma chi
fallace,
sollevava dei dubbi veniva tacciato subito di essere putiniano con insomma. Le cose hanno sempre mille sfaccettature. Chiuderei qui e andrei tra pubblicità.
Però, quantomeno almeno i numeri, cioè la matematica.
I numeri cosa sono? Esistono i numeri?
Non lo so. Sono manipolabili. Ognuno ha il suo numero. Molto bene. Eccolo qua, il comico mediocre ha parlato. No, nel senso, Zelensky prima abbiamo fatto sentire l'audio del comico mediocre, secondo Trump.
Senti, poi contro i comici che sono...
E io niente, chiedilo a Trump,
ha preso
al tuo
un'altra
amico
strada,
Trump,
devo dire, purtroppo.
Chiedilo al tuo amico Trump. Chiedilo al tuo amico
Trump. I comici sono gli unici che cercano di fare un po' ridere la gente quando si riesce, quindi dovremmo andare in paradiso.
Va bene.
Non succederà.
Anche il Papa ve l'ha detto. Ora andiamo banalmente noi al pubblicità, non in paradiso.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Siete la mia trasmissione di disinformazione preferita.
So am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to...
Giusto, giusto.
Contradiction. So tell me, what would you say? I'd say it's time.
Trump, l'utile idiota per eccellenza.
Ci meravigliamo di Trump? That's America!
Manera dalla grotta di Bin Laden.
Manera, tu che sei il nostro comico italiano, buttati in politica per favore, che avrai più successo.
C'è già fatto, c'è già stato Beppe Grillo, adesso non vorrei dire.
Beppe Grillo è stato il più grande dei, il più grande dei comici, infatti è andato molto bene anche in politica. Poi giustamente ha rinunciato, cioè si è tirato fuori, non ha mai voluto essere candidato, ma insomma, secondo me Grillo nel suo ha cambiato la politica italiana per qualche anno.
Ma certo.
Poi è andata come è andata.
Ma certo che sì, certo che sì.
Uè, mi raccomando oggi, poche chiacchiere e via andare.
In che senso? Va bene, va bene. Noi ci chiediamo cosa fa. Perché ridi?
Ma no, mi ha fatto ridere questo ascoltatore.
Allora,
vuol dire
allora
che perdiamo del gran tempo,
sì,
inutilmente, che è anche vero. Cioè,
siamo delle persone inutili, un comico mediocre e un pagliaccio. Ora stabilite voi i ruoli, stabilite voi i ruoli. Meno male che arriva un po' di competenza a questo punto, perché tra gli Stati Uniti, la Russia, Zelensky, l'Ucraina se ne danno di santa ragione, e noi ci chiediamo: e la Cina in tutto questo? Lo chiediamo a Giada Messetti. Ciao Giada, ben ritrovata. Eccoci qui.
Ciao, buongiorno.
Finalmente arriva un po' di competenza in mezzo qua a questo circo tra comici mediocri e pagliacci. Allora, la Cina cosa fa? Intanto ho letto che dicono: noi rispettiamo le Nazioni Unite, eccetera.
Sì, insomma, sì. Com'è? Allora, la Cina sta, esatto, hai letto bene. La Cina, diciamo che sta abbastanza ferma in questo momento, che è molto classico cinese. Avete presente l'arte della guerra di Sun Tzu, no? Il concetto è vincere stando fermi, fondamentalmente.
Che bello, noi
guardare
l'abbiamo,
cosa l'abbiamo, succede.
L'abbiamo conosciuto da sempre come Sun Tzu, invece è Sun Tzu.
Sun Tzu sarebbe,
Sun Tzu,
sì.
Sun Tzu,
sì, perché è vero, è trascritto così, però insomma Sun Tzu, e quindi stare fermi, osservare e a un certo punto approfittare di quando la situazione in qualche modo ha delle pendenze che portano dei vantaggi senza fare però troppo sforzo. Allora, da un certo punto di vista la Cina vede questo maltrattamento da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa come un'opportunità per la Cina, tant'è che Wang Yi è venuto alla conferenza di sicurezza di Monaco della scorsa settimana, ha parlato dopo Vance, che in qualche modo questo discorso di Vance della scorsa settimana secondo me entrerà nella storia perché è il momento in cui gli americani hanno scaricato l'Europa da un certo punto di vista, e la Cina si è presentata come invece quella che vuole aumentare, cioè come un interlocutore pronto a intensificare le comunicazioni, a rafforzare anche i rapporti reciproci. Contemporaneamente continua a presentarsi come la paladina del libero scambio, mentre l'America chiaramente sta diventando invece la paladina del protezionismo, e soprattutto Wang Yi, che è il ministro degli affari esteri cinese, il capo della diplomazia cinese, ha sottolineato l'importanza del multilateralismo, ha sottolineato che al tavolo delle pace devono partecipare tutte le parti, cioè fa quello che diciamo che abbiamo sempre detto in questi
i moderati
e soprattutto i responsabili, cioè quelli che comunque dicono bisogna essere giusti nei rapporti, anche negli equilibri, nei rapporti. E chiaramente la Cina è anche un po' preoccupata per quello che sta succedendo, perché l'impressione è che obiettivamente a Riyadh Russia e Stati Uniti non abbiano parlato granché dell'Ucraina, cioè è stato un po' secondo me un mezzo più che un fine, nel senso che la vera cosa che è successa a Riyadh è stata la ripresa del dialogo, no, tra Russia e Stati Uniti, che però significa il disgelo, no, che però significa anche allora per gli Stati Uniti provare in qualche modo a dirottare tutta una serie di risorse che la Cina ad esempio sta prendendo a bassissimo costo dalla Russia, per esempio, no, che quello è un dato molto importante. E allo stesso tempo la Russia, che comunque in questi anni noi abbiamo sempre detto che era alleata, cioè la Cina e la Russia erano alleate, semplificando moltissimo benissimo, un rapporto in realtà molto complicato, perché Cina e Russia in realtà non si amano granché, però in questo caso si erano, diciamo, avvicinate perché l'obiettivo comune era destabilizzare l'ordine a guida americana, no? Uh-huh. E quindi Putin, avere l'America che in qualche modo lo riconosce, gli permette di svincolarsi un pochino dall'abbraccio cinese, che in questi anni però era diventato stretto, perché la Russia si era trasformata un po' in un vassallo della Cina.
Sì, è chiaro che ci sono dinamiche di geopolitica. Tra l'altro, poco fa, proprio dalle agenzie, è uscita una dichiarazione del Ministero del Commercio cinese che ha esortato gli Stati Uniti a non brandire il grande bastone dei dazi. E invece esatto. Trump ha detto che l'accordo commerciale con la Cina si può fare, perché c'è questo grande sì. fronte, non dimentichiamolo.
Sì, e tra l'altro questo accordo commerciale con la Cina è possibile, e Trump ha citato, ha detto no, che nel 2020 avevano già fatto degli accordi con la Cina gli Stati Uniti, probabilmente fa riferimento al famoso accordo di fase 1 che era stato firmato nel 2000,
ecco,
in cui praticamente la Cina si impegnava ad acquistare 200 miliardi di dollari di prodotti made in US, e invece gli Stati Uniti avrebbero cancellato i dazi, cosa che poi non è successa, come abbiamo visto. Però iniziano a esserci un po' di sempre a proposito di geopolitica, divisioni del fatto che Trump stia cercando di fare questa cosa. Da un lato, appunto, indebolire la Cina cercando di recuperare le risorse che la Cina recupera dal resto del mondo. La Cina in questi ultimi 20 anni, appunto, è diventata molto presente in America Latina per le risorse. Non a caso Putin e i funzionari russi e americani hanno parlato dell'Artico, a Riyadh, perché proprio l'Artico è un posto dove ci sono un sacco di risorse che Russia e Cina si contendono, e gli Stati Uniti vogliono entrare anche loro in quella partita lì. Quindi insomma e la cosa è che poi, una volta indebolita la Cina dal punto di vista delle risorse, l'America voglia provare a fare un accordo di interscambio bilanciato in cui in qualche modo palendo dei paletti obbliga la Cina anche a riequilibrare la bilancia commerciale.
Devo dire, Leonardo, non so se hai notato, però con la Cina per ora Trump non usa il bazooka con dichiarazioni, esatto, con dichiarazioni stile, non so, non è che dice il presidente perché cinese è un comunista, dittatore, vergognoso.
La mia impressione è lo fa perché la Cina è un pesce grosso, nel senso si fa più la grossa voce con i pesci piccoli, e diventa un mondo gestito solo dai pesci grossi, e noi Europa, soprattutto se l'Europa è divisa, siamo dei pesci piccolissimi.
Sì, è il mondo il dei potenti e prepotenti, cioè quelli che hanno i rapporti di forza che possono mettere in campo si trattano con rispetto, e quelli che sono un po' più piccoli sono dei
comici. Siamo un pesce piccolo noi
siamo
dobbiamo
piccoli.
Rendercene conto.
Già, da noi europei siamo piccoli. Siamo
piccoli soprattutto perché non riusciamo a unirci su niente. Questo è il grosso problema dell'Europa, è la incapacità di avere una politica comune. Però ripeto, in tutto questo la Cina vede, la Cina ricordiamoci ha bisogno dell'Europa, ha molto bisogno del mercato europeo, è un mercato fondamentale per la Cina, quindi la Cina da un certo punto di vista spera che questa rottura, si può chiamare così, tra Stati Uniti e Europa, in qualche modo le permetta di migliorare i rapporti con l'Europa, che negli ultimi 4-5 anni sono molto peggiorati a livello economico e diplomatico. Quindi la Cina probabilmente proverà a appunto presentandosi come potenza responsabile, come anche potenza coerente, perché poi la Cina obiettivamente l'unica cosa che ha è che è molto coerente in quello che dice, quello che fa, e quindi bisognerà capire se l'Europa in qualche modo ascolterà questo richiamo cinese oppure resterà no. tra europei.
Siamo pesci piccoli, siamo delle sardine, sì. Mi veniva in mente.
Siamo un grosso siamo un pesce grosso dal punto di vista del mercato, ma siamo un pesce piccolo politicamente.
Sì, sì. Tra l'altro, Leonardo, tu ti ricordi Alibaba, Jack Ma e Alibaba? Non so, per attenzione, perché lui è il pesce d'oro, invece si dimentica tutto.
Ricorda la compagnia aerea, Alibaba.
Alibaba. Jack Ma, che era un potentissimo in Cina, poi a un certo momento, come succede spesso in Cina, è caduto in disgrazia e scomparso. Adesso sta riappaendo in un evento un po' molto interessante, cara.
Molto. Molto interessante. Il 17 febbraio c'è stato un simposio tra Xi Jinping e rappresentanti di tutte le big tech cinesi, cioè c'era Jack Ma appunto riabilitato, c'era, vi dico un po' di nomi ma per farvi capire, Xiaomi, il presidente di Xiaomi, Huawei, BYD, cioè tutte queste big tech che sono in questo momento il fiore all'occhiello dell'avanzata tecnologica cinese. E questa cosa è molto importante, uno perché Xi Jinping ha in qualche modo, dopo anni che non lo faceva più, detto le aziende private in Cina sono fondamentali per lo sviluppo della nazione, e secondo ha responsabilizzato questi campioni digitali nella sfida tecnologica con gli Stati Uniti, cioè non dovete pensare a fare solo profitto, dovete pensare anche a contribuire allo sviluppo del paese, perché c'è una sfida tecnologica molto forte. Questo è molto interessante perché significa che, come ricordavi tu, la rettifica, diciamo la campagna di rettifica contro le big tech cinesi, di cui Jack Ma era stato, diciamo, il colpirne uno per educarne cento, era stato l'esempio, è definitivamente finita. E non solo, tutte queste aziende entrano proprio nella strategia della sfida con gli Stati Uniti.
Ma mi incuriosisce molto quando uno cade in disgrazia e sparisce in Cina, e cosa fa, cioè, cosa vuol dire sparisce in Cina? Cioè,
ma allora Jack Ma, voi dovete pensare che Jack Ma è un personaggio abbastanza clamoroso, cioè Jack Ma quando era sulla scena era uno che allora citava Forrest Gump come suo mito incredibile, faceva ogni anno la festa di Alibaba in cui si travestiva in modi assurdi e cantava, ci sono dei video clamorosi su YouTube di lui che canta Re Leone piuttosto che cose rock. Vabbè, vestito con chat in modi assurdi.
Non credo che sia caduto in disgrazia per questo.
No, cioè, no, però lui era un personaggio molto eccentrico, diciamo. Sì, era un personaggio molto eccentrico. A un certo punto ha attaccato il sistema bancario cinese, bancario, dicendo che aveva una mentalità da banco dei pegni, mentre lui aveva Alipay, che è un'app di pagamento digitale che in quel momento lì stava diventando quasi una banca alternativa alla banca cinese centrale, che non era sotto il controllo del partito. Quindi a un certo punto il partito ha detto: siete
partito
troppo...
ha detto no, ma quando uno sparisce, appunto, cosa vuol dire?
Cioè, allora lui, lui ogni tanto ricompariva o nelle scuole di campagna a fare beneficenza, oppure in Giappone, oppure in Olanda a coltivare tulipani. Cioè lui riappariva ogni tanto. È un personaggio, ti dico, lui è tra l'altro veramente, vi consiglio di cercare la sua biografia perché lui è veramente un personaggio incredibile, ed è stato sparito dalla vita pubblica per 4 anni ormai, 4-5 anni, adesso totalmente riabilitato perché è stato proprio uno degli invitati.
Capito, Leonardo, avviene così. Tra l'altro c'era anche Huawei, hai sentito?
C'era anche il fondatore di DeepSeek. Ragazzi.
Sì, certo, questa Giada Messetti magari dobbiamo spiegargliela, poi c'era anche Huawei, non c'era sprecacenere.
È un personaggio mio comico che cita sempre Huawei, per questo che Alessandro
non c'era questo riferimento. Sprecacenere Donato, non c'era questo. Va bene.
Comunque, Giada, a noi cosa resta, noi europei, visto che politicamente siamo divisi, cosa ci resta? Una presunta supremazia culturale che crediamo però solo di avere noi.
Un po' sì, poi ci resta un buon cibo, la storia, i musei, il mare, tante cose belle da venire a visitare.
Si potrebbe trasformare in un museo l'Europa.
Una mossa. Sì, cioè uccidiamo una mossa, oppure
a cielo aperto.
Sì, oppure rischiamo veramente di essere tagliati fuori, perché appunto un po' noi siamo veramente, come sostieni tu, molto centrati su di noi, quindi noi pensiamo ancora di avere un sistema valoriale superiore, e purtroppo il mondo non è detto che ce lo riconosca, quindi la forza che c'è in questo momento pende da altre parti, purtroppo, e noi rischiamo, tra l'altro paradossalmente, questa cosa della Cina e la Russia che hanno battuto in questi anni dicendo noi vogliamo essere trattati alla pari dagli Stati Uniti, non vogliamo essere più junior partner. Paradossalmente Trump la sta un po' mettendo in atto, perché li sta trattando come potenze all'altezza degli Stati Uniti, o comunque con cui gli Stati Uniti vogliono rapportarsi, e tutti gli altri un
sono
po' sotto,
estussi,
capito?
Grazie cara Giada Messetti, ci ritroviamo settimana prossima, e grazie per questa analisi. Come dire, dobbiamo, tra l'altro quando ha fatto la descrizione prima della Cina ferma, avevo subito un'immagine. La Cina.
Meglio restare fermo e vedere quello che succede, e poi considerare successivamente. Intanto stare fermi, bloccati.
Anche nel traffico, Presidente.
Per vincere le guerre, per vincere qualsiasi contesa.
Ci può lanciare il traffico, visto bloccati magari, presidente, sì.
Traffico, tutti fermi nel traffico, è la cosa migliore per arrivare a destinazione.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Io vorrei che dedicassero una via a mia figlia. Via le mani dal naso.
Dio mio, com'è bella!
Pink, it's my new obsession. Yeah, pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover. Cause pink is the love you discover. Pink as the bing on your cherry. Cause you are so very pink, it's the color of passion. Cause today it just goes with the fashion. Pink, it was love at first sight. Yeah, pink when I turn out the light. And pink gets me high as a kite.
A proposito di Grillo, che è andata come è andata, per forza l'hanno superato i buffoni, i pagliacci che ci sono adesso.
Oh, ma Milan, io continuo a mandare messaggi per Leo, grazie Leo, Leo sei un grande, ne avessi letto uno una volta, sei proprio fazioso.
Ma ne arrivano migliaia di elogio a Manera, ma poi
no
dopo...
no, quelli a mio favore sì. Vengono sempre cassati dalla redazione.
Ma no, dopo redazione, si monta la testa, sto comico mediocre.
È la redazione che cassa ogni commento a mio favore.
Ma non è vero, vedi, la sì. Redazione ha mandato in onda, vedi, questo audio, i messaggi di testo non li leggiamo mai, dai.
Vabbè, Trump ha dato del comico a Zelensky, va bene, ma l'avete visto quando balla Trump? L'avete visto? Dai, avanti, dai. È finita l'America. No. È finita.
Di certo non si può dire che sia un fine ballerino con questa mossetta così. Quando balla YMCA con questi pugnetti così rigidino nel tronco, una roba inguardabile dal punto di vista estetico. Vabbè, però...
Eccolo qua, Alessandro Milan, il nostro giornalista allineato al servizio della NATO.
Della NATO, ma magari mi pagassero alla NATO, a Bruxelles, se volete mando l'IBAN, basterebbero anche un 10.000 euro l'anno, così come bonus.
Bravo Leo, beh, sei sempre molto saggio e anche molto moderato. Ti invito a lasciare quella trasmissione perché giusto. Alla fine ti rincoglionerai anche tu.
No, cara ascoltatrice, guarda che poi dopo lui prende sul serio, eh. No.
Dopo 8 anni è giusto no. Cambiare aria. Grazie signora.
No. Scoppiettanti gli ascoltatori, li abbiamo mandati tanti fino a concludere la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan.
E pensa che non è nemmeno dato il numero di telefono per i messaggi.
Infatti, ormai ce l'ha registrato dopo Amante, hanno Radio 24 a fianco, così, sulla rubrica. Va bene. Dobbiamo andare al giornale radio e poi la seconda ora che inizierà con un grande super monologo di Leonardo.
Devo
Manera.
Farlo? O lo tengo sì, per domani? Cosa
sì,
dici?
Sì. No, devi farlo. Devi
vabbè,
farlo.
Non lo farò domani allora, dai. Domani mi astengo che sono a Treviso e si sente male.
Vabbè, vai.
Uno, nessuno. 100 Milan.
Una trasmissione radiofonica condotta e organizzata in maniera faziosissima, senza alcun contraddittorio.
Sì.
Parlo di Alessandro Milan, questo gran furbo.
No.
Un programma misteriosamente in onda da anni sulle frequenze di Radio 24.
E quindi viva Putin! Che vergogna Pietro Lacorte, che uomo squallido lì al di là del vetro, veramente. Il re della disinformazia, ce l'abbiamo qua, in regia. Viva Putin!
Should I be all apologies? What else could I say? Everyone is gay. What else could I write? I don't have to write. What else should I be?
Alle 10:10 minuti siamo pronti a iniziare con un gran monologo e gustatevelo.
Ma non c'erano tutti i WhatsApp da far sentire, scusa? Ho visto che ce n'erano parecchi. Li avete cassati?
Ce ne sono stati prima.
Cassate,
tanti.
Cancellate le voci degli ascoltatori.
Perché
questo non è bello.
Erano a tuo favore, quindi li abbiamo tolti. Allora, gustatevelo bene il monologo, perché allora, domani non ci sarà, come ci ha già preannunciato.
No, allora, domani sono in trasmissione, ma non faccio il monologo perché devo andare a Treviso, esatto, e poi si sente male. Da Treviso si sente male sempre.
No, Treviso ha una grande cognizione.
Però siccome manca poco più di un anno, meno di un anno, scusa, a San Valentino, manca poco meno di un anno a San Valentino ed è anche passato da poco, io ho pensato di portarmi avanti. Cosa c'è? Cos'hai
no,
da
no,
ridire?
No, prego,
cosa
prego,
c'è?
prego, l'avrai scritto
manca
ieri.
Manca poco meno di un anno a San Valentino,
ragione,
vogliamo portarci avanti o no?
Ma come no?
Ecco, e tu mi avevi sgridato dicendo che non avevo fatto un monologo sull'amore per San Valentino.
E tu l'hai scritto? Bravo.
Ho pensato, sì, più o meno l'ho scritto.
Vuoi iniziarlo però? Che se no...
Vabbè, tanto sì, mandami pure la base. E poi, vabbè, anche sta base che non si trova mai in alternativa. Vabbè.
Signori e signori, Pagliaccio Maniera con suo monologo.
Vedi com'è, cioè dopo dici perché te ne vuoi andare, così per un motivo ci
era
sarà
lì,
cioè,
era lì, lo tenevano
vengo
in
deriso dal conduttore
no,
vengo
no, fa tutto
sì,
la regia,
vengo danneggiato dalla
regia,
redazione, e financo dal regista, e quindi
senti,
io che ci
guarda,
sto a fare
gli
qua.
Unici qui che prendono i messaggi, li tagliano, li editano, li passano in regia e il regista li manda. Io sono l'unico che non c'entra in questa catena.
No, prego.
Allora cos'è Cos'è l'amore, cari ascoltatori? Voi che tutti nella vita sarete stati almeno una volta innamorati, avete sofferto, magari siete stati male, vi siete reinnamorati, separati, divorziati, avete sperato ancora che l'amore potesse rinascere. Cos'è sto benedetto amore? Chi può dare una risposta di questo tipo? Magari un grande amante latino, oppure una donna che ha sperimentato tutti gli anfratti più oscuri del sentimento? Allora io ho scelto una sicurezza, vale a dire un tedesco. Chi è questo tedesco? Si chiama Niklas Luhmann, che nel 1968, quindi in piena contestazione, in piena rivolta anticapitalistica, in mezzo ai tumulti studenteschi, tiene, Niklas Luhmann, all'Università di Francoforte, un corso sull'amore. Perché Luhmann, in quel periodo di utopie, aveva anche questa utopia, cercare di capire cos'è l'amore. Secondo Luhmann, nella società umana non ci si scambia sostanze ed energie, solo sostanze ed energie come tra i batteri, per esempio, non c'è scambio come tra neuroni nel cervello, ma ci si scambiano aspettative. In tutti i sistemi sociali, in tutti gli ambienti, come la politica, l'economia, il lavoro, ci si scambia aspettative reciproche. E, dice Luhmann, anche l'amore è un sistema sociale creato da aspettative codificate e quindi da codici. L'amore non è un sentimento, dice Luhmann, è un codice borghese. E quando tu dici ti amo, non stai dicendo ti amo e basta, perché insieme a quel ti amo c'è anche sottinteso un sistema di promesse e aspettative destinate a durare, a meno che l'altra persona ti risponda io no, perché lì finisce tutto. Ma quando tu dici ti amo, dichiari che il tuo sentimento è affidabile, prometti che ti prenderai cura dell'altro o dell'altra, sottintendi che sei disposto magari ad accendere un mutuo insieme, ad andare a fare la spesa insieme al centro commerciale, a conoscere, a stare con i parenti di lui e di lei, a condividere il bagno, l'armadio, a sopportare lui quando russa e ad aspettare lei quando si trucca e a vederla poi quando si strucca. Perciò quando dici ti amo, in realtà non stai dicendo starò con te per sempre, stai dicendo soffrirò con te per sempre, anche se Luhmann insomma non è proprio esatto, però la sostanza è questa. Luhmann dice che in quel momento stai mettendo te stesso in gioco come individuo, perciò dire ti amo non è solo un rapporto con l'altro, è soprattutto un rapporto con se stessi, dove tu stai dicendo io sono così, questa è la mia vera identità. In quel momento non hai un ruolo sociale che determina chi sei, non sei padre di famiglia, impiegato, tifoso del Milan, no, sei tu con la tua identità intima, sei Mario, Giuseppe, Antonella. In quel momento è un'identità unica e irripetibile, che se l'amore è corrisposto, questa identità viene riconosciuta dall'altra persona a prescindere dai ruoli. È un riconoscimento di identità che rispecchia te stesso nel migliore dei modi, nelle tue caratteristiche migliori. Ed è per questo che tu ami anche quella persona che ti rispecchia, che ti vede così. È per questo che in lei vedi solo gli aspetti migliori in quella persona. Per esempio, se lei manca un dente, tu uomo innamorato vedi solo il sorriso. Se lui è calvo, tu donna innamorata vedi solo gli occhi di lui. Se lei di notte mette il pigiama con gli orsi, tu uomo innamorato ti alzi al mattino e vai a pescare le trote nel torrente e il tuo sogno erotico diventa l'orso yogi. Per Luhmann l'amore è un sistema borghese di aspettative dove ci si autorappresenta come individui e in cui si trova il senso della vita nella vita di un'altra persona. Il vero problema è che è il sistema più fragile di tutti, perché se le aspettative vengono sempre confermate subentra la noia e ci si lascia, se non vengono confermate subentra la delusione e ci si lascia. A quel punto, se a lei manca un dente, tu vedi solo il buco. Se lui è calvo, lei vede solo il riflesso della pelata. Se lei dorme con il pigiama con gli orsi, tu chiami il ranger e la fai portare via. Perciò l'amore è scientificamente, diciamo, secondo Luhmann, destinato a finire sempre e comunque. So che ho dato un bel messaggio di speranza e quindi finisco qui.
Bravo, bravo, bravo. No? Bravo, bravo.
Che c'è? Cos'hai da ridire?
Sentilo, sentilo. Beccato come i salmoni nel torrente.
Ma uno. Non ho niente da nascondere.
100 Milan. Vi ha presentato
non ho niente
i
da
classici
nascondere.
Di Leonardo Manera.
Non ho niente da nascondere.
I classici di Leonardo Manera.
quando Leo non ha voglia di lavorare.
Bah,
vergogna.
Ma non lo so. Vabbè. Sarà anche così, ma questo è un gran monologo che partendo vero, da degli elementi scientifici riporta la cosa sì, in sì. modo.
È un gran monologo bello, e quindi è buono bello. Per tutti gli anni. Tipo
ma certo, a parte che non l'ho mai fatto qui.
Vabbè, vabbè, vabbè. Andiamo al traffico, dai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
E in Milan sull'agenda prima c'è Alino, poi Amante.
Il corrispettivo di Fabrizio Corona con Falsissimo. Dobbiamo aspettarci che alle prossime elezioni Corona si candidi come presidente del Consiglio? Aia.
Adesso, aia. No, non credo. È un paragone un po' tirato per i capelli. Non quelli di Trump che poi ne ha pochi.
La crema abbronzante di Trump la voglio, la voglio.
La crema abbronzante, questa mi mancava.
Beh, sarà un trucco, la crema abbronzante si chiama trucco, la terra.
Parliamo della due giorni di Champions più bella degli ultimi 25 anni.
Questo se ne parlerà credo a tutti i convocati dalle ore 14, grazie caro ascoltatore. Bene, 10 e 20 minuti, allora torna protagonista il TAR, non del Lazio, spiace per te caro Leonardo Manera, ma il TAR del Veneto in questo caso. Allora, un alunno in seconda media è stato bocciato e poi è stato promosso dal TAR per ricorso. La cosa, la notizia in sé non è molto nuova, a volte già capita. La notizia in sé è interessante perché il ragazzo in questione è un ragazzo plus dotato. Io intanto saluto l'avvocata Ermelinda Maulucci, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Che è il legale che ha seguito la famiglia del ragazzo plus dotato. Noi di solito, come dire, siamo abituati a dire beh, bocciato magari perché non riesce, non ce la fa, poi si fa ricorso, a volte è capitato. In questo caso cosa vuol dire, avvocata? Qual era la situazione?
Allora, in questo caso si tratta appunto di un ragazzino che ha presentato a scuola una documentazione, una valutazione di plus dotazione. Questa viene fatta da psicologi, ricordo però che la plus dotazione non è una diagnosi che si fa, quindi non è un disturbo, ma è un modo di essere. E, in pratica quello che si riesce a certificare è la parte che riusciamo in qualche modo a misurare il quoziente intellettuale. Il che vuol dire che questo ragazzo ha un quoziente intellettivo molto più alto rispetto alla media.
Perché è stato bocciato? Viene da dire perché è stato bocciato, no?
E proprio perché l'intelligenza è solo una delle caratteristiche, come dicevo, è quella che riusciamo in qualche modo a misurare, ma legata all'intelligenza così alta ci sono diverse caratteristiche e le caratteristiche possono riguardare sia il modo di pensare in modo divergente, sia la sensibilità, l'emotività che sono molto amplificate in questi ragazzi e quindi questo li può portare a non trovarsi perfettamente in armonia con quello che è e sono la classe e anche il metodo di studio, di insegnamento sì, sì. che viene utilizzato generalmente. Ed è per questo che bisognerebbe prevedere una didattica, delle metodologie particolari per questi ragazzi.
Ma infatti, avvocata, mi permetta di presentare un'altra ospite che è con noi, è dottoressa di ricerca in psicologia, neuroscienze e statistica medica a Pavia, e tra l'altro ha fondato SEM Italy, ci spiega cos'è. Attenzione, tra l'altro, Leonardo, nomen omen, Lara Milan, che saluto, un piacere, dottoressa, buongiorno.
Buongiorno.
Tra l'altro indagato, no, non siamo parenti, io sono del ceppo friulano, lei è del ceppo vicentino, quindi non
siamo vicini.
Vabbè, vicini. Allora, dottoressa Milan, fa anche un po' effetto dirlo così, chiamarla così.
Ma scusi, lei è contenta di condividere il cognome col giornalista che la sta intervistando, oppure un po' se ne dispiace?
No, ecco, adesso
sono orgogliosa, assolutamente, portiamo alto il nome.
Ma era adesso è così. No, SEM Italy, lei studia proprio questo, possiamo dirlo, se dico fenomeno è sbagliato, è corretto, cioè della plus dotazione in ragazzi e ragazze.
Sicuramente questa terminologia risulta un po' eccessiva, noi ci occupiamo di ragazzi plus dotati, doppiamente eccezionali, a rischio di sottorendimento scolastico, e cerchiamo di importare in Italia metodologie, strumenti e competenze proprio perché i docenti sappiano poi come predisporre piani didattici personalizzati per venire incontro ai bisogni educativi, sociali ed emotivi di questi studenti.
Perché uno può pensare, beh, ma se sono plus dotati sanno tutto, sanno fare tutto, invece paradossalmente ci sono delle fragilità proprio legate alla plus dotazione.
Sì, e infatti questa triste vicenda evidenzia come si sarebbe potuto evitare tanto dolore alla ragazza, alla famiglia, ma anche ai docenti stessi, se fossero stati dotati di quelle competenze che ormai fanno parte a livello internazionale di un filone della ricerca conosciuto come Gifted and Talented Education, che negli ultimi 50 anni ha trovato competenze e ricerca in tutto il mondo. In Italia purtroppo abbiamo un leggero ritardo, ce ne stiamo occupando almeno da 15 anni, però in assenza di un linee guida nazionali e di una legge che tuteli i bisogni educativi speciali di questi studenti, si può incorrere purtroppo in queste tristi evenienze.
Insomma, sono tanti, cioè statisticamente abbiamo visto che al Festival di Sanremo, ecco, qualcuno ne ha parlato, perché al Festival di Sanremo Carlo Conti ha portato, come dire, dei, possiamo dire, dei geni, come dobbiamo definirli per non incorrere in errori, dottoressa?
Ma sicuramente ci sono terminologie che possono essere più o meno, come dire, comprensibili al grande pubblico, noi specialisti cerchiamo di evitarle, ci sono sicuramente dei precocismi e dei prodigi, noi ci occupiamo di una modalità di funzionamento che va al di là, insomma, della performance, e quindi quello che cerchiamo di fare è di far comprendere che al di là di un rendimento scolastico che tutti si aspettano debba essere assolutamente altissimo proprio perché hanno questa dotazione cognitiva, esistono anche delle aree di fragilità, specialmente nei bambini doppiamente eccezionali, che sono studenti che da un lato hanno una o più disturbi del neurosviluppo e dall'altro hanno un alto potenziale. Ecco che qui la didattica non deve essere solamente differenziata, ma doppiamente differenziata.
Nello specifico il ragazzo in questione perché era stato bocciato?
Infatti chiederei all'avvocata Ermelinda Maulucci, senza entrare ovviamente nella privacy, però se ci può spiegare quali disagi aveva mostrato per la scuola.
Allora, diciamo che in generale aveva il motivo principale è un sottorendimento, però il motivo per cui c'è un sottorendimento, ovviamente, come spiegava già la dottoressa Milan, è legato proprio alle caratteristiche di questi ragazzi, e proprio per questo con una nota dell'allora MIUR sono stati inseriti tra gli studenti con i bisogni educativi speciali, e questo prevede che la scuola possa adottare un piano didattico personalizzato per far fronte proprio a queste necessità. Nel caso di specie questo piano didattico personalizzato non era stato adottato e non era mai stato neanche preso in considerazione questi bisogni educativi speciali e la possibilità di adottarlo, quindi non era neanche mai stato comunicato alla famiglia il perché non fosse stato mai attuato. E quindi senza questo piano didattico personalizzato il ragazzo non è riuscito da solo a fare fronte a queste a questo momento insomma di difficoltà del rendimento.
Io mi immagino anche, non so, tu Leonardo avevi il classico genio, un tempo si chiamavano i secchioni, ma no, qui è diverso, cioè proprio i geni, quelli che sapevano. Io ne avevo uno in classe, il mitico Walter, in classe con noi, a volte il professore di matematica e fisica chiedeva a lui, lui andava avanti nel programma, però, e sapeva già la lezione di fisica che noi non capivamo neanche
se la spiegavamo. Però mi sembra che qui ci sia qualcosa di diverso, sì, cioè anche sì, altre caratteristiche, diciamo così, di sensibilità, che magari in quelli che semplicemente sono particolarmente dotati nelle materie di studio non manifestano.
Sì, esatto. Invece, qui Lara Milan, questa plus dotazione paradossalmente diventa per alcuni un freno emotivo, no? Un disagio emotivo.
In realtà si tratta di una, come dire, dote che dovrebbe essere accolta e valorizzata in classe, che può anche fungere da traino perché comunque importano in classe molti stimoli e molte curiosità che vanno ad arricchire l'offerta formativa. E quello che noi cerchiamo di fare per esempio nelle scuole SEM in Italia è proprio fare in modo di adottare una pedagogia dello sviluppo del talento, del potenziale, che vada a intercettare i bisogni educativi speciali di questi studenti e soprattutto degli studenti doppiamente eccezionali, che sono ancora forse più difficili da comprendere nei loro bisogni compositi, ma comprendere anche che al di là di studenti formalmente identificati come plus dotati, nelle nostre classi siedono forse centinaia di studenti che non ne hanno consapevolezza, non sanno di essere né plus dotati né doppiamente eccezionali, e quindi ecco, andare a fornire ai docenti queste competenze permette loro di trasformarsi in talent scout, perlomeno ad andare a leggere in modo corretto atteggiamenti che possono magari alle volte risultare provocatori, proprio perché questi ragazzi manifestano magari anche verbalmente una loro noia o insoddisfazione verso magari il ritmo di apprendimento troppo lento o contenuti troppo poco avanzati, sì, rispetto alle loro abilità cognitive,
che possono sembrare provocazioni ma invece non lo sono, sono proprio una manifestazione
è anche design. Vero poi il contrario, nel senso che chi ha atteggiamenti provocatori in classe non necessariamente è un genio, perché altrimenti diventerebbe un alibi un po' per tutti,
come Manera insegnerebbe nel suo curriculum scolastico. No, ma noi vi dobbiamo salutare, vi ringraziamo molto. Allora, la dottoressa Lara Milan, voglio ricordare tra l'altro semitaly.com se volete anche informarvi, poi tra l'altro ha scritto anche diversi libri su questa questione della plus dotazione e degli studenti molto talentuosi, e ringraziamo l'avvocata Ermelinda Maurucci che ha difeso la famiglia del dodicenne che è stato bocciato e poi promosso dal TAR del Veneto, come ha fatto Deborah Rosciani per tutta la sua carriera scolastica, sempre bocciata, TAR.
E soprattutto qui, sempre aspettato tanto che qualcuno mi desse la linea.
Ed eccola
una
qua,
una vita di
alla
attesa.
Borsa, alla borsa. Vai.
Uno, nessuno, 100 Milan. Thank you.
sono Maria dal Friuli. Ma allora se il nostro caro Milan ha origini friulane, il cognome si pronuncia Milan e non Milan.
No, no, allora è stato detto mille volte, perché è stata fatta una indagine storica e certo in Friuli lo pronunciano Milan, anche in Veneto alcuni lo pronunciano Milan, ma l'origine è il patronimico slavo Milan, che è un
patronimico.
Nome. Sì, è un nome.
Di cose per vantarsi, così per fare vedere.
Sono gli slavi che hanno colonizzato, hanno conquistato le Croazie attuali e poi le Venezie con i loro, nelle loro invasioni, e davano il nome Milan, che nei popoli slavi è un nome di battesimo, come Milan Kundera. Per gli amanti del calcio, Milan, come si chiamava quel giocatore dell'Inter? Milan Skriniar. Quindi il nome Milan, come Pietro, come Leonardo, è diventato un cognome poi. Quindi però si pronuncia Milan. Poi giustamente in quelle terre lo pronunciano Milan. Chi è che borbottava? No? C'era qualcuno che borbottava? No? No.
Non so, non ho sentito.
Ma infatti, vabbè.
Chi è che parla Milan?
Corona Milan, certo. Allora c'è Fabio dalla provincia di Fermo. Fabio, buongiorno.
Buongiorno.
Prego, prego.
Avevo proposto di usare l'intelligenza artificiale, in modo scherzoso dico.
Sì.
Per contare quante volte al giorno Sole 24 Ore, ma anche altre radio, ma io ascolto moltissimo Sole 24 Ore, si usa l'intercalare come dire. E come in seconda dire? Battuta diciamo. Questo plurale.
Io lo dico spesso, diciamo. Io lo dico spesso, e lo dico due o tre volte anche adesso, diciamo.
No, vergogna. Ma come dire, Milan soprattutto, sì? Lei dice molto spesso come dire.
Come dire, più di diciamo.
Ma è una cosa che è diventata veramente un fiume.
Stucchevole.
È come se l'intelligenza umana attuale non riuscisse più a trovare le parole e allora intercala con come dire. In fondo, se toglie il come dire, la parola che segue è giusta.
Ah, come dire, ha ragione.
No, non è che voglio la ragione.
No, no, ma come dire,
è diventato
è un lamento più che altro.
No, comunque
è una lamentela.
Lei, per tutto, per la precisione, Massimo Alfredo Giuseppe Maria ascolta Radio 24, non il Sole 24 Ore, quello lo leggerà. Magari.
No, io la chiamo Radio Sole 24
Ore. Va bene, lei la chiama. No, è un po' impreciso, però
sì, d'accordo.
Faccio come dire, va bene lo stesso. Grazie Fabio.
No, io ringrazio voi per l'ospitalità. Buona giornata.
Grazie Fabio. C'è Giuseppe, ma è il nostro Giuseppe, Miccio di Boe.
Giuseppe Miccio di Boe.
Da Reggio Calabria, eccoci. Attenzione, preparati Leonardo, preparati, questa è forte.
Ma siccome io riesco ancora ad essere qualcosa in verticale, nonostante 7 operazioni che ho avuto, quindi sono in verticale e va tutto bene.
Ottimo.
Ascolta, voglio fare complimenti a Leonardo, perché facendo memoria delle sue parole, dicendo ho notato che Trump cercava di baciare la moglie e lei ha abbassato la testa con il cappello e quindi non l'ha potuta baciare. Non malignamente, bonariamente, ho detto a Leonardo, approfondisci la cosa, perché probabilmente avrai speranze.
Ma secondo te, Giuseppe, quante speranze ha Leonardo veramente con Melania?
Ma sinceramente oramai pensiamo, non lo so l'età, però un altro 20, 30, 40 anni probabilmente, non so, dipende da lui.
Per fare un po' la terza età insieme, la quarta età insieme, che bello, okay. Che bello. Grazie.
Volevo aggiungere che siccome io sono un pochino attento a quello che mi piace, a me piace l'attualità, signori miei, questo 40% che dicono che leggono e non sanno quello che leggono, i signori, no, a me sì. È così quello che... Io penso che siamo amministrati dal 60%, dal 40% che non sanno quello che dicono e quello che leggono.
È venuta un po' l'emicrania del calcolo matematico, perché il 60% del 40%, questo è materia per un calcolo matematico per Leonardo Manè, il 60% del 40%. Grazie Giuseppe, ciao, Giuseppe ciao, da Reggio Calabria. Andrea Roma da Paolo. Roma, Paolo, sì? Ci sente? Bene.
Sì, certo.
Prego, prego.
Bene, no, volevo fare una riflessione sul discorso Patto Atlantico.
La NATO.
È un'istituzione che nasce da oltre 70 anni e è obsoleto. Nacque ai tempi in cui c'erano due blocchi, che erano Unione Sovietica e America. Mm-hmm. Oggi l'Unione Sovietica si chiama Russia, un PIL di molto inferiore a tanti paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Quindi perché un'Europa a 8 o a 10 non fa un patto di difesa tra di loro?
Perché cioè superare la NATO. Superare la NATO, però la Russia non c'è neanche da adesso, no? C'è da dire. Adesso ci accorgiamo che la NATO magari è in difficoltà per quello che è successo negli ultimi 3 anni, ma la Russia non c'è da 3 anni, non c'è più l'Unione Sovietica da cos'è, 92. Quindi,
dico, la Russia può essere benissimo contrapposta a un patto europeo. Cioè, non abbiamo bisogno degli Stati Uniti per
ecco questo.
E beh, quindi che essere soggetti alle bizze di chi viene eletto in modo estemporaneo in America.
Lo so, è un po' il tentativo che sta facendo adesso Macron, no?
Di trovare posso dire auguri, senza i soldi dell'America, senza i finanziamenti americani, le truppe americane, dai, auguri, cioè nel senso,
anzi, che insieme i paesi europei abbiano più truppe e più soldi per la difesa.
Ma certo, ma l'Europa non è un paese come gli Stati Uniti,
per
appunto.
Dovremmo prima formare un'Europa a 7, certo, a 10 al massimo, e quindi creare un patto, ma prima creando il patto è anche la premessa per formare questo tipo di Europa.
Vabbè, va bene, grazie Paolo, questa è la
è
sua opinione.
È un'utopia, credo, sarebbe anche interessante, ma credo che rimarrà un'utopia.
È un po' difficile. Daniele da Cremona ha un messaggio particolare per Leonardo Manera, mi hanno detto. Daniele.
Ciao Leonardo.
Sì.
Martedì sera sarò a vedere il tuo spettacolo. Vengo con un
amico. Brugherio.
A Brugherio?
Sì.
A Brugherio, sì, sì. Sì. Mi saluti, se c'è un intervallo,
ti sta,
un momento.
Ti sta salutando, salutalo adesso, scusa, no. Leonardo.
Devi dirlo in modo particolare, devi dire ciao Gavo.
Gavo. Aspetta che me lo segno, poi sicuramente dimenticherò.
Ma
quindi
che serata
è
questa, Leonardo? Che serata è?
La serata che faccio a favore, benefica, a favore del CGB, la squadra di calcio dove gioca mio figlio, e faccio il Teatro San Giuseppe. Ogni volta. Mamma mia, che ripetizioni, veramente.
Tu che vuoi?
Mamma mia,
vabbè,
che roba.
Hai segnato tutto, Daniele da Cremona, e poi devi salutare Gavo. Daniele, sì, abbiamo altro da soddisfare.
40 chilometri.
No, infatti, viene da Cremona, vorrai dedicarlo.
Sono tanti chilometri, magari, non so, forse qualche serata anche più vicina a Cremona.
Ma no, ma fallo venire martedì.
Scusate, io abito a Spino d'Adda, che è a 50 chilometri da Cremona, più vicino a Brugherio.
Sì, so dove è Spino d'Adda, per andare verso, Paullo, Spino d'Adda, andando da quelle parti.
Ecco, va bene, a martedì allora, noi andiamo al traffico.
No, nessuno. 100 Milan. We'll be right back.
via alle telefonate.
No, ma come via telefonate? No, adesso basta. Anche perché dobbiamo chiudere con un ospite che ringraziamo ogni tanto. Abbiamo parlato anche prima di ragazzi plus dotati, comunque di disagio giovanile in qualche modo. Allora torna con noi, lo ringraziamo, lo psichiatra, professor Paolo Crepè. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie sempre per l'invito.
A grazie. Lei, grazie sempre per la disponibilità.
Ma lei parla di disagio giovanile.
Sì.
Ma certo, certo che aumenta il disagio dei giovani. Continuerà ad aumentare sempre di più.
Speriamo di
finché
no.
I genitori continueranno a far crescere i loro figli nella bambagia,
ecco.
Per forza poi che questi lumaconi rammolliti non riescono più a far niente da soli, a cavarsela anche nelle situazioni più banali. Si guardi intorno a Milan, ma lo sa che ci sono dei bambini che a 6 mesi piangono perché sono stanchi? E i genitori subito a prenderli in braccio, facendo a gara.
Magari,
per chi prende in braccio il pargolo per primo, hanno paura che se lo lasci da solo più di un secondo la terra lo inghiotta.
Ma no, magari hanno fame e piange per...
Magari inghiottisse loro i genitori, ma questo modo di educare i figli è sbagliato, sbagliatissimo. Cosa impara un bambino di 6 mesi che appena piange perché è stanco subito viene consolato dai genitori che lo prendono in braccio? Cosa impara?
Cosa impara?
Cosa impara?
Cosa impara?
Cosa impara?
Cosa impara? Non ce lo dica.
E appena è un po' stanco, basta che pianga e c'è subito qualcuno che lo prende in braccio. Poi così, quando ha 40 anni, lavora mezz'ora e poi frigna perché non lo prende in braccio il capo.
Sì.
È vero o non è vero?
Ma...
Io li vedo gli uffici, anche i vostri lì in radio.
E cos'hanno,
sono
professor?
Pieni di rammolliti.
Ma no,
di rammolliti.
Beh, alcuni
per
sì
forza,
professore, alcuni.
Per forza poi che la società va a rotoli.
Pietro La Corte prima piangeva in un angolo dello studio.
Masse di adulti che si comportano come dei marmocchi, si lamentano tutto il giorno perché sono stressati, fanno i capricci se non gli dici ogni 3 secondi che sono bravi. Ma bravi per cosa? Perché se schiacciare 2 tasti sul computer non mi sembra che ci siano dei premi Nobel in giro a cui bisogna dire continuo che sono bravi.
Vabbè, quindi professore, vabbè, cosa... Vabbè.
Mio padre,
sì?
Se prendevo 10 a scuola non mi diceva bravo.
No.
Mi tirava un ceffone e mi diceva che dovevo prendere 11. Questo mi ha reso l'uomo che sono.
Ma 11,
questo.
Scusi. Non...
Ed è questo che dovrebbero fare anche i capi, tirare dei ceffoni ai dipendenti, anche davanti ai clienti, umiliandoli.
Adesso.
Tirandogli una scarpa quando serve. Così capiscono come funziona la vita fuori dalla bambagia, dal regno della bambagia a cui li hanno abituati mamma e papà. Io lo dico da anni e non mi stanco mai di ripeterlo, noi dobbiamo rendere autonomi i nostri figli,
sì.
Non fargli trovare sempre la pappa pronta. Io li vedo queste mamme, questi papà così accoglienti, così tolleranti, che magari si lamentano del figlio che vuole dormire nel lettone, ma poi non fanno niente, lo fanno dormire nel lettone, è sbagliato. Se tuo figlio nel bel mezzo della notte ti sveglia per venire nel lettone, tu cosa devi fare se vuoi educare tuo figlio? Cosa devi fare?
Una coccola,
una
carezza.
Cosa devi fare?
Sto dicendo una coccola, una carezza,
no.
Un abbraccio.
E bravo, continua a farlo crescere nella bambagia. Se tuo figlio vuole dormire nel lettone, tu esci dal piumone con in faccia cosa? La maschera di Freddy Krueger. Così
no.
Vedi come torna veloce il marmocchio nella sua stanza, nel suo letto.
Ma così lo
questo
terrorizza, professore.
È un esempio di relazione familiare sana.
Ah, sana.
Il bambino impaurito che cerca la mamma e la mamma che pur di dormire tranquilla lo terrorizza traumatizzandolo per sempre, questo è quello che bisogna fare.
Vabbè.
Perché i traumi ci fanno diventare grandi.
Mm-hmm.
La fiducia, il rispetto, la comunicazione, come direbbe il mio collega Gerry Pannocchia, sono tutte fregnacce. Fiducia, rispetto, educazione, fregnacce.
Vabbè. Lei
se
conosce...
vogliamo far crescere dei ragazzi forti,
sì.
Dobbiamo avere il coraggio di ritornare a ruoli stabiliti, per esempio quali?
Tipo?
Quali?
Tipo?
Quali?
Tipo?
Quali?
Vabbè.
La mamma che si occupa dei bambini e il papà che passa tanto tempo al bar. questi sono i ruoli chiari.
Sono i ruoli dei nostri nonni, però.
In cui quelli che hanno fatto crescere sani i figli, sì, in cui i bambini si riconoscono e che possono una volta imitare da adulti.
Magari le donne non sono molto d'accordo, professor Crepè, con questa
sua. È un problema loro, ci tenete che il figlio cresca sano, sacrificate.
Vabbè. Comunque.
E vi comportate come degli smidollati, poi i figli cresceranno nella bambagia e non sapranno affrontare la vita.
La ringraziamo.
Che funzionano, grazie a lei.
Grazie professor Crepè. Grazie davvero e va bene, comunque ci ritroviamo domani alle 9.
Buon pomeriggio a tutti.
Chi è che parla a Milano? Chi è che è quell'altro?